Quinta di copertina. Internet, web e nuovi media raccontati dai quotidiani.
Ben ritrovati su Quinta di Copertina, oggi è venerdì 8 giugno 2007, a parlarvi come al solito Antonio Sofi dalle pagine web di apogeaonline.com. Iniziamo questa rassegna stampa doppia, una puntata monstro, perché recuperiamo anche gli articoli come al solito copiosi di ieri giovedì. Ieri non è andata in onda Quinta di Copertina per un disguido, quindi mettiamo insieme sia ieri che oggi per una puntata da weekend lunga, anche perché giovedì come al solito è un giorno ricco per quanto riguarda le segnalazioni dei temi a noi cari, grazie alla presenza di due inserti ormai credo che chi ascolta Quinta di Copertina ben conosca: Nova 24 e Il Sole 24, è dedicato proprio a ricerca, innovazione e creatività, e Cip & Salsa, due pagine sul Manifesto, sempre ogni giovedì. E iniziamo proprio con ieri e proprio con Nova 24, che apre la storia di Copertina e a firma di Luca De Biase, e il titolo è L'orologio dei media. Come al solito nelle due pagine centrali si approfondisce il tema lanciato in prima pagina, e Luca De Biase riflette su uno dei temi centrali su cui ruotano molte delle opinioni di questi ultimi tempi digitali, ovvero il cambiamento del rapporto tra pubblico, produttore di contenuti, mercati e consumatori nell'era digitale. Il pubblico dell'era digitale sceglie, critica e partecipa, e così sfugge alle vecchie statistiche. Si parla in pratica di metriche che devono cambiare, metriche che dovrebbero cambiare, ma ancora non si sa bene come fare, metriche che dovrebbero raccontare e misurare quello che è il nuovo approccio ai contenuti mediali e non nell'era digitale. E Luca De Biase inizia con un aneddoto, con un racconto, con l'esempio di YouTube, un video, due ragazzi, il primo lancia un paio di occhiaie da sole di volta in volta da un viadotto, da uno skateboard in corsa, dal tetto di una casa, e l'altro riesce sempre a infilarsi al volo giusti sul naso. Su YouTube l'hanno visto sghignazzando 2.300.000 persone. E molto? Non è facile rispondere, 2.300.000 sono più o meno le persone che in media hanno guardato Rai 2 nell'aprile scorso, e in tutta la programmazione di Sky e Fox Italia nello stesso mese di aprile non c'è nessun programma che sia stato visto da 2.300.000 persone, anzi la prima serata è rimasta in media al di sotto della metà di quella cifra. Si dirà con ragione che i dati audit non sono confrontabili con i conteggi di YouTube, eppure come non vedere che quel piccolo simpatico video di un minuto e mezzo insieme a milioni di altri video simili che girano in rete contribuisce in modo consistente allo stillicidio di distrazioni che erode l'audience delle TV commerciali? Questa è la domanda di Luca De Biase, alla quale lo stesso De Biase risponde che sta cambiando profondamente il modo di produrre e soprattutto, appunto, come già detto, di fruire i contenuti mediali. Non è più l'epoca dei media di massa che controllavano tutta la filiera dalla produzione alla distribuzione, costruiti per tenere il più a lungo possibile la famiglia media seduta sul divano di casa. Oggi la moltiplicazione dei media digitali rivaluta la funzione del pubblico, che diventa attivo, che cambia, produce, trasmette agli amici, critica ed esplora. Il pubblico sceglie sempre più consapevolmente il contenuto e sempre meno il medium, e corrispondentemente i grandi o piccoli generatori di senso, dalle testate giornalistiche ai programmi televisivi, dagli autori agli artisti, tendono a cercare il contatto diretto con il pubblico usando ogni mezzo di comunicazione disponibile. Insomma, il problema diventa come fare a misurare questo cambiamento, come fare a misurare le nuove audience, che audience non sono più, che non hanno solo grandi orecchie per ascoltare, come già il termine rivela, ma possono anche parlare e scegliere. Questo ovviamente è un problema, cita anche una manifestazione organizzata dallo YAB Forum a Bruxelles, Interact, che ha riunito esperti di marketing, pubblicità, tendenze economiche e imprenditoriali della rete, in cui in pratica il tema centrale in agenda era proprio cercare di capire come misurare l'attenzione, come misurare il successo in un sistema mediale così complicato, soprattutto per quanto riguarda il problema opportunità della pubblicità, che ovviamente finora continua a basarsi su una logica ad audience. Nelle due pagine centrali, infatti, l'orologio dei media, questo è il tema, si declina come al solito in vari interventi. Ci vorrebbe misura, non c'è settore economico e non c'è innovazione se non c'è modo per conoscerne i risultati. E sono le opinioni di 5 esperti del www. Internet non è soltanto un medium, è una piattaforma che allude a un ecosistema mediatico complesso. Per questo gli investitori hanno bisogno di un nuovo sistema di statistiche. Insomma, ci sono varie opinioni su come potrebbe essere misurato questo nuovo ecosistema mediatico complesso. Enrico Gasperini, per esempio, Daniele Sommavilla, un identikit del nuovo consumatore, si parla appunto di una fotografia dell'utilizzo di Internet Italia in Italia da una ricerca di Nielsen Net Ratings di cui abbiamo parlato qualche giorno fa. Laila Pavone che parla di inseguimento dell'utente, Federico Rampolla il fatto che mancano standard condivisi per quanto riguarda l'advertising online, Guido Tripaldi che parla degli adolescenti, i bisogni e desideri della nuova generazione, tutti quelli che sono nati digitali, Luca Dello Jacopo parla della predisposizione a fare zapping tra i media e utilizzare quello che più interessa. Insomma, un argomento assai complesso, centrale per tanti versi, appunto, non solo di capire come cambiano i consumi dal punto di vista del consumatore, ma come dovrebbero cambiare proprio le strategie delle aziende, delle pubblicità in generale per raggiungere il nuovo consumatore, il nuovo pubblico e anche per misurare l'efficacia delle loro azioni comunicative. E passiamo a Cip & Salsa del Manifesto che continua con la sua serie di bastian contrari rispetto al fenomeno dei blog, dei web 2.0, ma soprattutto dei blog. Oltre ad un recente articolo proprio di Franco Carlini sui 4 difetti dei blog, ricordo una intervista proprio dello stesso Nicola Bruno a Gert Loving, il quale parlava di blogger nichilisti e autoreferenziali. In questo caso invece l'intervista è a Andrew Keen, imprenditore della Silicon Valley, autore di un pamphlet polemico su Web 2.0, Cult of the Amateur. Se è vero che ogni grande movimento, così inizia l'articolo di Nicola Bruno, ha bisogno del suo bastian contrario, quello del Web 2.0 è Andrew Keen, imprenditore della Silicon Valley. Il libro, appunto, Cult of the Amateur, vuole essere un grido di allarme sui pericoli cui è esposto il sistema di competenze e professionalità dell'industria dei media tradizionali, sempre più assediati dalle scimmie, tra virgolette, di Wikipedia, YouTube e MySpace, in riferimento alla metafora delle scimmie dattilografe. Attraverso un'analisi al tempo stesso corrosiva e bigotta, distopica e faziosa, scrive Nicola Bruno, Keen offre non pochi spunti di riflessione sulle conseguenze di una rivoluzione ormai irreversibile. Si può dissentire su gran parte delle sue affermazioni, ma su di un punto ha ragione l'autore. Internet non è la soluzione miracolosa per i problemi della società e della politica, propone nuove sfide e anche più complesse. Vediamo un po' di domande e risposte con Andrew Keen. Nicola Bruno innanzitutto chiede a Keen se il fatto che la sua tesi che la democratizzazione dei media sta minacciando la nostra cultura ed è tutta colpa degli strumenti amatoriali del web 2.0 non è forse un approccio un po' troppo deterministico. Andrew Keen dice, risponde che il mio saggio vuole essere una critica a una cultura capitalista sempre più individualista in cui l'estetica, la conoscenza e la verità si muovono al di là della comunità e verso l'io. L'assenza di intermediari è il sogno dei libertari sia di sinistra sia di destra che respingono ogni forma di autorità dello Stato, del testo, dell'autore, dei media. La sola autorità ammessa è l'io, a sua volta mandata in frantumi dalla cultura dell'anonimato online. Perché un professionista è migliore di un produttore amatoriale? Chiede Nicola Bruno. Keen risponde, mi spiego con un esempio. Prendiamo i primi minuti del Gattopardo di Visconti. Siamo sopraffatti dalla sua eleganza, dal modo in cui la telecamera ci riporta nel passato. Poi guardiamo qualche short movie su YouTube, magari uno sulle bottiglie esplosive di Coca-Cola. O una donna col cappello da baseball che guarda in camera e fa dei risolini stupidi. Visconti era un artista professionista, sostenuto dal complesso sistema economico dei media tradizionali. Quando si trova su internet è invece solo un nonsense autoreferenziale, quello che io chiamo, ma non solo lui, appunto, aggiungo io, narcisismo digitale. Beh, a prendere esempi così in generale si potrebbero anche prendere esempi di film scadenti o videoclip amatoriali fatti bene. Ancora più in là salto qualche domanda e risposta. Nicola Bruno che fa giustamente un po' il contraltare del contraltare, il bastian contrario del bastian contrario, ma la disintermediazione non è solo citizen journalism e YouTube, chiede Nicola Bruno, è anche collaborazione economia del dono. La collaborazione potrà funzionare per lo sviluppo del software, risponde Andrew Keane, ma non è un modello applicabile a qualsiasi produzione creativa. Wikipedia è un buon esempio del fallimento del modello collaborativo in termini di produzione intellettuale. Non c'è nessun giudizio editoriale o una definizione delle priorità. Posizioni abbastanza, per usare un eufemismo, apodittiche, un po' banali a mio parere e già sentite, sicuramente meno affascinanti delle opinioni di Gert Loving sul tema, ma sta di fatto che concordo con Nicola Bruno, c'è sempre comunque bisogno di bastian contrari per capire limite e potenzialità di qualsiasi cosa. E a proposito di limite e potenzialità di qualsiasi cosa, di spalla proprio l'intervista appena citata sempre su Cipensalza, c'è uno scenario di Patrizia Della Libera che parla di politica, di come la politica utilizza il web, anzi di come la politica italiana non utilizza il web, in riferimento ad una ricerca coordinata da Francesco Pira dell'Università di Udine, di cui abbiamo già segnalato, secondo cui i siti politici del 2007 sono stati utilizzati poco e male. E proprio su questo, sull'utilizzo della politica delle nuove tecnologie, segnalo sul Corriere della Sera di ieri la notizia che c'è stata la prima videochat del Viminale. Il ministro Giuliano Amato ha debuttato ieri davanti alla videocam. Più internet e meno spese per i convegni, questo è il titolo della segnalazione di Virginia Piccolillo. In pratica per la prima volta il sito del ministro dell'interno ha aperto una video chat con il ministro, appunto Giuliano Amato, che si è messo per 40 minuti a colloquio con il popolo di internet. Chi ascolta da tempo sa quanto io poco sopporti l'utilizzo della definizione popolo di internet, ma sta di fatto che più di 500 sono state le domande giunte al sito, che contiene 9 sezioni tematiche e servizi, e lo stesso ministro ha invitato i cittadini a segnalare le proprie curiosità ed esigenze che il sito potrebbe soddisfare. Insomma, una piccola innovazione, ovviamente bisogna vedere quanto sarà costante e quanto riuscirà ad essere produttiva in termini di confronto anche con i cittadini. E passiamo a tutt'altro, passiamo all'Espresso che in un articolo di Elena Dagnino segnala il fatto che dalla prossima settimana sarà disponibile con l'Espresso e con Repubblica la guida ufficiale di Second Life a 7,10 euro in più, e la guida ufficiale proprio di Linden Lab, che spiega questo mondo metaforico virtuale come preferite, Megalopoli Second Life. Questo è il titolo, l'ennesimo articolo divulgativo, chissà quando si smetterà di raccontare fin dall'inizio che cosa è Second Life. Ma comunque Arianna Dagnino abbiamo imparato ad apprezzarne le qualità e la capacità di raccontare soprattutto le nuove tecnologie. È una città con 7 milioni di abitanti in rapidissima crescita, ora arriva la prima guida ufficiale completa, questo è il sottotitolo. Così inizia Arianna Dagnino, una seconda vita fa gola e il mondo virtuale di Second Life ne promette una, per questo attrae milioni di persone desiderose di una opportunità in più per esprimere se stesse e le proprie potenzialità. Arianna Dagnino racconta di come in realtà alcuni dubbi e diffidenze su Second Life cominciano ad emergere e da un po' in realtà circolano. Certo, potrebbe essere un'altra grande bolla, tutta virtuale per giunta, e le voci critiche in questo senso non mancano, ma potrebbe anche essere, come dicono gli americani, the next big thing, la prossima grande cosa su cui puntare. I dati sono lì a dimostrare che il fenomeno non è solo mediatico, scrive Arianna Dagnino. quindi poi parla della guida, concludendo con quello che è l'opinione di alcuni esperti di nuove tecnologie e esperti di Second Life e della possibilità che questo tipo di sistema, questo tipo di navigazione di mondo virtuale in 3D potrebbe anche essere la nuova internet. E infatti Elena Dagnino così conclude il capitolo finale, delinea invece quale potrebbe essere il futuro di Second Life una volta che questo riesca a divenire una sorta di estensione tridimensionale del World Wide Web, cioè nel momento in cui si trasformi in un modo di vivere la rete attraverso una sua rappresentazione grafica tridimensionale. Qui, come sostiene Mark Wallace, direttore del Second Life Herald, continueranno ad essere realizzate le fantasie più strane, ma dove verranno anche inserite sempre più funzioni tipiche del mondo reale, al punto che un giorno parte delle nostre attività potranno essere svolte in mondi virtuali come Second Life. D'altronde già ora non è difficile immaginare che si abbia lì dentro un lavoro a tempo pieno, si vada a lezione, si sviluppi un prodotto, si facciano acquisti e magari ci si innamori, con il beneplacito del nostro corpo, conclude Arianna Dagnino, tuttora fatto di atomi. Bene, questa è l'ultima segnalazione di oggi, io vi auguro una giornata e un weekend fatto di atomi, l'appuntamento con Quinta di Copertina è per lunedì prossimo.